Ciao a tutti ragazzi, buonasera.
Buonasera, benvenuti ai nuovi e bentornati ai vecchi e al podcast di Birra in Zona. Oggi siamo qui con Michele Mari, diciamo un ragazzo che...
Ragazzaccio.
un ragazzaccio qui che questa sera ci parlerà di whisky. E più in particolare di whisky giapponesi, infatti è diciamo un baluardo ormai sicuramente su Twitch almeno riguardo questo argomento, sia di whisky che anche di, ho visto, cultura un po' in generale verso il Giappone, questi tipi di
Giappone,
argomenti.
manga, un casino, perché ai ragazzi
Esatto.
piace un casino anche quello che leggo, quindi anche il mondo nerd è una cosa che a me piace sempre. Tendenzialmente il mio canale è un po' lo specchio delle mie passioni. Il Giappone mi piace tanto, quindi logicamente si va a parlare spesso di Giappone e di quello che lo circonda, che è un argomento sempre molto affascinante, e soprattutto che mi ha dato modo di conoscere tanta gente interessante e tanti amici che poi hanno iniziato a seguirci.
Certo, anche perché comunque
Certo,
ha una storia che è completamente diversa da quella che può essere occidentale, quindi anche magari un po' più misteriosa, un po' da
guarda,
scoprire.
è proprio l'impressione che ho avuto. La prima volta che sono stato in Giappone, ho avuto quella sensazione lì. Questo è un mondo che si è evoluto in modo totalmente diverso dal nostro, però è un mondo incredibilmente moderno, incredibilmente, capito, anche arrivare in queste città, come una città, una
Sì.
megalopoli come Tokyo, è un impatto incredibile.
Soprattutto il Giappone, che è stato uno degli ultimi ad essere scoperti. Comunque, prima del 6-700 non si era mai approdati sulle coste del Giappone. Eppure si è modernizzato, si è occidentalizzato così in fretta che il cambiamento immagino che si veda proprio a primo impatto, però poi andando a fondo magari ci sono ancora quei
Tante
rimasugli.
differenze. Tante
Esatto,
differenze culturali, ma anche proprio nel modo di fare le cose in generale. Pensate semplicemente, a una cosa come il restauro, no? Cioè, no, noi abbiamo questa filosofia della conservazione dei centri storici, dei monumenti. In Giappone non si fanno problemi. Loro è ora di restaurare un tempio, lo smontano tutto e lo rimontano con i pezzi nuovi. Cioè, questo è il loro concetto di restauro, totalmente diverso dal nostro,
certo.
culturalmente incredibilmente diverso dal nostro, che sarebbe impensabile da noi andare a sostituire da zero magari una chiesa storica,
Certo, no,
un
assolutamente, da
monumento
noi non
storico di una
succederebbe mai.
città. Pensate che il
Comunque,
castello di Nagoya lo stanno ricostruendo tutto praticamente quasi da zero, cioè allucinante.
pensa un po'. Comunque, volevo fare un po' di ringraziamenti, grazie ai ragazzi che ci stanno seguendo. Purtroppo me ne sono perso uno, però qua vedo Mad Anni Balta, Mugica 22, Bruna 214, Uovo di Raptor che ci fa host come tutti i giorni. Ragazzi, grazie mille a tutti. Come noterete, abbiamo aggiunto un pulsante, un suono che potete far scattare per 200 bit e noi ci facciamo un sorso di quello che abbiamo. Per il momento io mi sto bevendo una birra perché purtroppo non possiamo avere whisky a casa, ma loro due
Qui siamo in
sono
io
pronti,
in
con il
realtà.
loro whisky.
Ho un
Ah,
eyeball
tu.
stasera. Ho un
Ah,
eyeball.
allora sono io
Dopo vi
questo.
racconto che cos'è l'eyeball, però è un drink a base di whisky,
Grazie,
logicamente.
Sashi. E ragazzi, comunque, come avrete notato, se ci seguite o se vi sabbate, cascano delle icone dentro la nostra birra. E il nostro scopo questa sera è farla riempire. Quindi, ragazzi, mi raccomando, seguiteci. E se vi piacciamo, sabbatevi, per favore. E Michele, ti
Io,
lascio
ragazzi,
subito.
innanzitutto comincerei con un brindisi, non è che vogliamo iniziare
Assolutamente.
senza fare un brindisi.
Assolutamente,
Facciamo il
assolutamente.
brindisi alla giapponese, no? Che è
Alla giapponese
Kampai!
Campai.
Kampai!
Sembra un po' tipo
Kampai!
Campari, devo
Kampai!
dire.
Sembra un po' tipo Kampai, sì. E per partire con questa chiacchierata un po' riguardo al whisky, io, raga, vorrei fare una domanda principalmente a voi. Io voglio sapere qual è la vostra esperienza con il whisky. Come avete approcciato il mondo del whisky? Se c'è qualcosa che vi ha colpito, se c'è qualcosa magari che anche secondo voi ha stonato un po' nella vostra esperienza che avete fatto con il whisky? Cosa avete provato magari? Che così partiamo da un livello di voi che avete approcciato questa bevanda, magari da neofiti, e cerchiamo di costruirci intorno un po' un discorso e andare a vedere qualcosa nel dettaglio. Magari vi
Certo,
dico qualche perché e per come, e poi ci addentriamo piano piano anche nella storia del whisky, vai.
sì, ma infatti a noi fa molto piacere averti qua perché comunque sei un esperto, quindi ci potresti consigliare qualcosa. Poi io e Lorenzo, insomma, ci piace molto il whisky. Diciamo che daremo due risposte diverse ma molto comuni, per cui io comunque ti introduco la mia, poi magari Lorenzo ti parla della sua. Io ti dico che comunque il whisky, da quando l'ho bevuto la prima volta, mi è piaciuto. Cosa che di solito non succede, capito? Di solito qualcuno lo beve, ma è un gusto amaro, comunque, perché è un gusto particolare. Diciamo che va bevuto a una certa età. Non è che lo puoi bere quando c'hai 16 anni, ecco. E a me è piaciuto subito e diciamo che mi sono innamorato. Quindi da là ho iniziato a bere... Cioè io ogni volta che andavo a una festa prendevo whisky e cola, fisso. Fisso, sempre whisky e cola. E, però in generale comunque mi piace anche berli lisci. E ti devo dire che ultimamente io e Lorenzo, prima della pandemia, andavamo molto spesso in un locale che è uno speakeasy, e a Roma, e a Roma ha moltissimi whisky, moltissimi, cosa che di solito locali, cioè insomma ce l'hanno uno, sì, due, sì, sì, così, e magari sono anche molto commerciali. Invece questi hanno comunque whisky ricercati, anche whisky giapponesi, comunque c'hanno un po' di tutto, no? E quindi comunque là ho avuto modo di apprezzarlo di più e di assaggiarne molti.
Ok, quello che ti è piaciuto di più, ce ne hai uno che magari ti ha colpito particolarmente?
Uno che mi ha colpito particolarmente? Mi sa, una volta ho assaggiato il Macallan. Sempre là, il Black Rabbit,
il classico proprio, sì.
E poi ce n'era uno che mi ha colpito veramente, era uno che abbiamo assaggiato sempre là, sia io che Lorenzo, che era un whisky che veniva invecchiato nelle bottiglie di porto.
Ah sì, ci sono molto che hanno un port finish, diciamo, è una tipologia di whisky che si fa, sì, anche molte, di solito non è che ci sono delle linee, diciamo, commerciali che aziende hanno costantemente prodotti di quel tipo in vendita, però fanno degli imbottigliamenti limitati generalmente, con invecchiati anche nelle botti export, o quella è una cosa che si fa. Invece Lorenzo?
Devo dire che, allora, io proprio da quando l'ho conosciuto, in realtà non mi ricordo la prima volta che l'ho bevuto, proprio non ne ho la più pallida idea. Il ricordo più vivido è quando ho conosciuto questo locale, che ho iniziato a berlo, diciamo, assiduamente. Cioè, io ormai quando vado lì non prendo altro che whisky. Cioè, io ho visto quelle pagine di menu che sono tipo 3-4 pagine solo con whisky, che quindi bello. A Roma... è anche abbastanza raro trovare un locale del genere. Io ho detto, io prima o poi le devo finire queste 4 pagine, cioè li devo assaggiare tutti. E quindi, nonostante non abbia mai studiato abbinamenti oppure cosa debba sentire o così, ho iniziato a provare e devo dire che penso sia un tipo di alcolico, di superalcolico, che ti lascia forse più sentori in bocca.
Sì, sì, sì.
Perché
sì,
ha
sì,
talmente tante varianti, cioè assaggi il bourbon e ti dà un qualcosa, assaggi uno scotch e ti dà altro, assaggi
poi,
un irlandese.
Anche il mondo dello scotch.
Esatto.
Passa da un palo a un frasco.
Poi,
perché
devo dire che i miei preferiti sono gli irlandesi, che forse sono un po' più torbati, un po' più...
triplo distillato morbido,
esatto.
Comunque poi... ragazzi, volevo dire una cosa alla chat, e siccome abbiamo avuto dei problemi tecnici prima, se vedete che c'è qualcosa che non va, magari scrivetecelo, così noi abbiamo modo di capirlo. Okay. Non volevo interrompervi. Comunque
E poi effettivamente ho provato, all'inizio ero titubante, lo ammetto, questo whisky giapponese, perché ho detto, vabbè, ormai li ho provati, cioè a grandi linee ne ho provati un po' di ogni tipo, proviamo questi whisky giapponesi. E quindi mi sono preso per la prima volta il Nikka. Devo dire che come esperienza mi è piaciuta, però forse l'ho trovato molto liscio.
Il front barrel? Sì. Hai provato?
Okay. Sì. E poi anche il Santoni, come si chiama? Non mi ricordo il nome ora, però comunque in generale li ho trovati molto lisci come whisky, come tipologia di whisky, e devo dire che personalmente non mi sono dispiaciuti, anzi, una bottiglia di Nikka me la comprerei e me la terrei a casa, sinceramente, per qualche occasione.
Il From the Barrel poi non costa neanche tantissimo, c'è solo...
Tra l'altro è molto buono.
Piccolo problema sul From the Barrel. Vai. Allora... cos'è successo? È successo che in questo periodo è arrivato il disciplinare sul whisky giapponese. Cioè, le associazioni di whisky giapponesi sono dati delle regole da rispettare per avere in etichetta la dicitura Japanese whisky. E la prima testa che è saltata è il Nikka Fronte Barrel, che sembra fatto con whisky giapponese, ma dovrebbe esserci anche una parte di whisky scozzese. Probabilmente dovrebbe essere Ben Nevins, che è una distilleria che lavora insieme a Nikka ormai da tempo. Quindi sembra che Nikka non potrà avere nella etichetta la famosa dicitura Japanese whisky. Quel Nikka lì. Logicamente gli altri, come per esempio, non so adesso qua dietro c'è il Taketsuru, che abbiamo provato proprio ieri, questo sì, cioè questo qua è fatto a partire da due whisky che sono lo Yoichi e il Miyagikyo, che sono rispettivamente i due nomi delle distillerie di Nikka, cioè quindi sono dalla miscela di questi due whisky tirano fuori il Taketsuru, che è proprio porta il nome del fondatore di Nikka, Masataka Taketsuru, che poi dopo magari andiamo anche
perché no, perché no, comunque... e quindi così provando giapponesi
sì, va bene, siamo no. tornati.
Che siamo tornati. Compri soldo, siamo ne tornati. Parliamo dopo che whisky compri soldo, tranquillo. Lo sapete che gli abbonati al mio canale hanno consigli personalizzati. Gli costruisco un percorso sul whisky proprio.
Costruito un personal trainer whisky. Del whisky.
Esatto, abbiamo. Esatto. Faccio il drinkfluencer faccio.
Allora, siamo tornati live e questa volta non ci dovrebbero essere problemi, spero.
Speriamo. A questo punto io direi proprio, Michele, sì. Dacci proprio perché... Vorrei capire da cosa nasce il whisky giapponese, perché okay. Il whisky magari, cioè io immagino tra tutti i distillati, proprio il whisky che forse è uno di quelli più complessi a livello di sapore, di aromi, che cosa hanno trovato i giapponesi, il perché magari, il che cosa anche ha di diverso il whisky da giapponese rispetto agli altri?
No, questo... Sì, molto interessante, domanda molto interessante. In realtà, come l'hanno scoperto, quando il Giappone si è aperto finalmente all'Occidente, è cominciato ad arrivare per la prima volta il whisky come prodotto importato. E devo dire che ha avuto un discreto successo inizialmente in Giappone, tanto che qualcuno ha iniziato a pensare anche di produrlo, ok? E in mezzo a questa storia del whisky giapponese emergono le figure di due personaggi fondamentali. Il primo è Shinjiro Tori, il signor Tori, che poi diventerà il padrone di Suntory, una delle più grandi aziende di bibite del mondo, nonché una delle più grandi produttrici di whisky giapponese. E il secondo è proprio Masataka Taketsuru, che poi andrà a fondare Nikka, ovvero l'altra grande azienda di whisky giapponese, ok? Quindi è una storia che fa incrociare questi personaggi più volte, è una storia molto affascinante, che ha anche un che di poetico. Comunque, cosa succede? Succede che il giovane Masataka Taketsuru, dopo essersi diplomato ad una scuola, diciamo, tecnica, perché si occupava della fermentazione di cibi a Osaka, lui veniva un po' da una famiglia che lavorava nel mondo del sake, eccetera, viene assunto da questa azienda come tecnico addetto alla produzione di alcol. Questo nel 1916 gli fa saltare fortunatamente l'arruolamento nell'esercito per andare alla prima guerra mondiale, e quindi lo salva, mantiene il suo posto di lavoro perché l'alcol era comunque un ingrediente importante nella preparazione da polvere da sparo, e quindi lui aveva una figura lavorativa importante, resta qui in Giappone, resta a produrre, non andartene al fronte, insomma, no?
Avrei una scusa per non andarci a questo punto. Esatto,
una scusa per non andarci. Succede che praticamente nei due anni successivi l'azienda per cui decide di lavorare vuole iniziare un progetto proprio per produrre whisky in Giappone. Allora che cosa fa? Prendono questo giovane ragazzo, questo Masataka Taketsuru, lo spediscono in Scozia. Pensate a questo giapponese che va in Scozia in mezzo alla prima guerra mondiale a imparare come si fa il whisky. Si iscrive all'università di Glasgow, dove inizia a studiare praticamente chimica, e lì ha l'occasione di andare a lavorare in 3-4 distillerie importanti, a fare dei tirocini e imparare l'arte del whisky scozzese. Okay? Lì conoscerà anche sua moglie Rita, che lo sposerà e tornerà poi con lui in Giappone, Il problema è che al suo ritorno in Giappone, cosa succede? L'azienda che aveva questo progetto sul whisky, eravamo alla fine della guerra, c'è un periodo di recessione, decidono di fermare tutto quanto e sospendere questo progetto. Quindi anche lui si licenzia dall'azienda e conosce Shinjiro Tori. Shinjiro Tori, che è il signor Santori, che vuole iniziare un progetto sulla produzione del whisky. Quindi cosa fa? Assume Masataka Taketsuru e insieme costruiscono la prima distilleria in assoluto del Giappone. Siamo nel 1923, parliamo della distilleria Yamazaki, che è ancora attiva e produce questo bel whisky qua, molto molto interessante, che è un whisky di casa Santori. E cosa succede però? Succede che con questa prima distilleria creata le cose non vanno troppo bene, perché i primi esperimenti sul whisky falliscono clamorosamente, non riescono a produrre qualcosa veramente di livello, qualcosa che fosse interessante, potesse anche competere, esatto, con i prodotti di fama internazionale. Questo anche perché Masataka Taketsuru aveva una visione: lui voleva fare il whisky come lo fanno gli scozzesi, ok? Quindi mantenere quella tradizione lì. Mentre Shinjiro Tori voleva creare un whisky che fosse più vicino al palato dei giapponesi, ok? Un whisky più raffinato, un whisky più morbido, un whisky più equilibrato, ok? Non quel whisky dai sentori forti e magari complessi come il whisky scozzese.
Perché in Giappone comunque sapori così magari sull'affumicato, sul sapori così aromatici, soprattutto negli alcolici, è difficile da trovare. Comunque il sake è molto liscio, molto
sake è abbastanza neutrale, poi hanno gli altri, esatto, alcolici che sono piuttosto dolci, come per esempio l'umeshu, come altri alcolici importanti. Hanno anche dei distillati un po' più forti, però sono comunque dei distillati abbastanza neutri, come lo shochu, che è un distillato di patate, mi sembra. C'è diverse cose molto interessanti, però sono tutti distillati abbastanza neutri, non c'hanno quel carattere del whisky, ok? Hanno queste visioni differenti, però nonostante tutto Masataka Taketsuru onora il suo contratto di 10 anni e continua a lavorare nonostante le divergenze insieme a Santori per 10 anni, ok? Pazzesco, pazzesco pensare che una persona che non si trova bene, che trova continuamente a discutersi con i suoi datori di lavoro per proprio una visione diversa delle cose, riesca a lavorare per 10 anni con qualcuno e onorare un contratto. Alla fine di questo momento qui, cosa succede? Le strade di questi due personaggi si dividono, ok? Santori parte con il suo progetto di portare, insomma, questi whisky che vi dicevo più vicini ai gusti dei giapponesi, mentre Masataka Taketsuru prende, se ne va in Hokkaido, cioè nell'isola nord del Giappone, cerca proprio il clima della Scozia, ok? Per andare a crearsi la sua prima distilleria, che è la distilleria Yoichi, ok? E da qui in poi praticamente inizia un po' la storia del whisky giapponese. Whisky giapponese che inizialmente ha rischiato di fallire clamorosamente, perché i prodotti purtroppo erano a livello. Era anche visto in maniera abbastanza strana, perché il whisky giapponese era un po' bistrattato, era visto come una copia, era visto come qualcuno che copiava qualcun altro e portava una bevanda di quel tipo. Però cioè, diciamo che siamo arrivati alla fine degli anni 90, dove le distillerie rischiavano di chiudere palesemente. Poi nei primi anni 2000, anche grazie al fatto che comunque Santori ha lanciato delle linee molto interessanti, come per esempio Yamazaki, che vi facevo vedere prima, Akushu, che è un altro whisky di un'altra distilleria, sempre un single malt molto molto interessante, ha lanciato dei whisky estremamente raffinati come Ibiki, che è questo whisky qua, uno dei miei whisky preferiti, ragazzi. Questo è iconico, questo lo vedete anche sul film, come si chiama, quello con Bill Murray a Tokyo, spettacolare, proprio che c'era la pubblicità che diceva è tempo di relax, è tempo di capito? Cioè, è una cosa davvero, davvero, cioè, capito?
È stato proprio riscoperto.
Esatto, è stato riscoperto, ma più che altro è stato scoperto, è stato sdoganato anche nei grandi festival del whisky internazionale. Questi whisky iniziano a vincere un sacco di premi, si inizia a parlare del whisky giapponese come un whisky di qualità, e lì assume davvero la sua identità e inizia ad essere apprezzato poi a livello mondiale, tanto che scoppia una vera e propria bolla del whisky giapponese. Cioè, a un certo punto eravamo arrivati al punto che tutti i whisky giapponesi che in etichetta hanno la natura, cioè questi qui che ho fatto vedere sono dei non age statement, ovvero sono quelli che non hanno la natura in etichetta, quindi sono dei whisky che non c'è scritto quanti anni sono invecchiati. Però per dire, i Bichi 17, che è stato uno dei primi a sparire, cioè i Bichi quello invecchiato almeno 17 anni, e tutte le nature dei Bichi, cioè se li sono bevuti tutti, cioè a un certo punto avevano finito le scorte, i giapponesi non avevano più whisky da vendere, è stata una cosa clamorosa, è scoppiata una bolla mondiale pazzesca. Beh,
direi buon per loro, cioè è assolutamente buon per loro, eh.
Una bottiglia di Bichi 17 adesso la trovi a 700 euro, che cioè una cosa pazzesco. Tipo un prezzo pazzesco. Poi dopo più diventa rara la bottiglia, e come in ogni cosa, quando subentra anche il collezionismo, no? Okay. E i prezzi okay. iniziano a salire alle stelle, okay. no? Perché poi ci sono continuamente anche in Scozia le aziende che fanno i whisky edizione limitata. Cioè io ho provato a comprarne qualcuno perché mi interessava, ma tempo 5 secondi spariscono dal sito e li ritrovi in vendita su altre piattaforme a 2-3 volte il costo di quello che paghi.
Diciamo, è un marketing un po' crudele da questo punto di vista.
Mi raccontava un ragazzo di Scozia che ho visto prima, c'era qua in chat Guido, visto che era non so se era venuto, quando proprio creano un'edizione limitata che la vendono solo in destilleria, si forma le code di chilometri e chilometri per andare a comprarsi sto whisky e poi magari rivenderlo ai collezionisti se è un'edizione limitata. È diventato un mercato a volte difficile, certo. capito? Come per tutto, come per qualsiasi cosa, quando subentra il collezionismo, bam bam bam, arrivano i soldi, sì, quelli sì, grandi.
Diventa molto più aggressivo, diciamo, esatto. come mercato.
Parlando invece di tipologie di whisky, quali differenze vengono incontrate tra un whisky e l'altro?
Allora, in generale nel whisky giapponese, per esempio i whisky di Suntory sono tutti whisky molto equilibrati, dove tu difficilmente trovi qualcosa che stona, qualcosa che risalta troppo. L'unico che è davvero particolare forse è Hakushu, perché Hakushu quando voi lo aprite e lo mettete al naso, perché la degustazione essenzialmente è in tre momenti, cioè c'è il momento olfattivo, il momento in cui avete il whisky in bocca, e poi c'è la coda, il finale, ok? Quello che vi rimane in bocca. Quindi la degustazione si fa in tre momenti, ok? Questo appena lo apri, tu lo apri e poi senti al naso, senti mela verde, che è incredibile sentire l'odore di mela verde in un whisky, cavolo.
Ma non è acido in questo sì, senso? Infatti, cioè, comunque immagino, cioè, la mela verde potrebbe dare quel sentore un po' acido, un
in
po'
acido. In realtà
aspo.
Tu prendi quella parte dolce della mela verde, che ce l'ha anche, capito?
Ok.
Al naso senti proprio un clamoroso mela verde. Poi lo vai a assaggiare in bocca, questo invece è un whisky molto particolare, che ha dei sentori più floreali, più erbacei anche direi, quasi.
Ragazzi, cioè, stavo dicendo che ci sono ancora molti problemi con la live, e io direi che a questo punto l'unica soluzione è continuare, comunque noi stiamo registrando, domani sarà...
Domani la rimettono online, ragazzi.
No, domani la potrete rivedere, o anche comunque semplicemente noi la mettiamo su Spotify, quindi...
Perfetto.
Potete sentire direttamente. E scusate per questi piccoli inconvenienti, c'è stato un problema di driver prima, ovviamente questi programmi funzionano a modo loro, e niente, ci dispiace molto per l'inconveniente. Ecco.
Ah, va bene, domani la potete riascoltare su Spotify, tranquilli ragazzi, su.
Assolutamente.
Quindi tra le diverse tipologie, stavamo dicendo diverse tipologie, sì. Questo per esempio è un whisky molto particolare, ma poi i giapponesi sono maestri proprio nell'arte del blending. Che cos'è il blending? È andare a miscelare diversi whisky per andare a creare un prodotto finale diverso, e in questo caso sto parlando per esempio di Ibiki, proprio del whisky che vi ho fatto vedere prima, cioè mettere al naso una cosa del genere, cioè una cosa talmente equilibrata dove vi sembra di essere una giornata seduti in riva al lago dove non tira un filo di vento e voi sentite l'odore di qualsiasi cosa intorno a voi perfettamente bilanciata. Questa è un'opera, cioè proprio una maestria d'arte, cioè per creare una cosa di questo tipo. E davvero non c'è un sapore che va fuori tono, non c'è proprio una cosa estremamente equilibrata, bellissima da fruire proprio come esperienza. Cioè io quando arrivo a casa, magari sono scazzato dalla mia giornata, cerco quello,
mi rilasso,
mi stacca, perché proprio mi dà soddisfazione in bocca. E tendenzialmente Anche Nicca ha dei whisky un po' di questo tipo, come possono essere per esempio il Taketsuru, che è un blended malt, ovvero la miscela di due single malt diversi, mm-hmm, che vengono da distillerie diverse, quindi Yoichi e Miyagikyo. Gli stessi single malt di Nicca sono molto interessanti, ovvero quei due che vi ho nominato adesso, Yoichi e Miyagikyo. Poi ci sono vari prodotti, come anche il From the Barrel, che nonostante è anche del whisky scozzese, è molto interessante, però... perché tra l'altro ha una gradazione alcolica molto alta.
Quello sì, devo dire si sente, almeno soprattutto nei whisky giapponesi, quelli che ho provato, il fatto che abbiano una gradazione comunque alta, si sente di più rispetto per esempio a uno scotch, rispetto a soprattutto ai bourbon, che magari sono addolciti e quindi...
Quelli che arrivano qua da gradazione... noi, i bourbon poi sono tutti a 40 gradi, cioè una cosa proprio basilare. In realtà negli Stati Uniti si riesce a trovare anche qualcosa a gradazione un po' più alta, però difficilmente arrivano sul mercato europeo, è un po' un problema quello. Quelli buoni se li tengono per loro, non c'è il gatto,
è questa la verità.
Come dagli donne,
vabbè ragazzi, quando diventeremo ricchi potremo assaggiare i nostri whisky nelle suite da 500.000 euro.
No, ogni tanto c'è qualche sfizio, un conto se capiti in un locale che magari ha la bottiglia anche più particolare, un bicchiere riesci, anche magari una mezza dose riesci a fartela senza andare a spendere chissà cosa, sì. Magari di un whisky un po' più importante, ogni tanto mi piace farlo, perché poi proprio se uno poi riesce un minimo,
ti concede esatto anche un po' quel momento per berti un attimo una cosa particolare, no? Cioè, indipendentemente dal prezzo,
anni, 35 anni non è che vado più in giro per sbronzarmi, vado in giro per bere delle cose buone, quello è il punto, esatto, dopo un certo, po' insomma, no? Quindi sì,
guarda io e Lorenzo condividiamo alla grande questa politica, perché a noi non piace bere tanto, ma piace bere bene.
Sì, cioè io nonostante abbia 21 anni, io non riesco a bere qualcosa che non sia buono, cioè per me al palato deve avere un senso. Cioè
ero una lavatrice, bevevo tutto.
No, per carità, poi dopo 3-4 drink te bevo tutto, però per iniziare devo iniziare con un qualcosa,
diciamo che
dipende
dalla serata, cioè se vuoi uscire così per andarti a bere qualcosa magari seduto in un locale, preferisco andare in un locale dove so che prendo un cocktail buono o un whisky buono in questo caso, esatto, piuttosto che un cocktail a 2 euro che magari chissà che ci mettono dentro,
però una porcheria incredibile. Poi cioè io non lo so, anche ho arrivato a una certa età, quei cocktail da discoteca non riesco più a berli, cioè sono, non si strozzano, cioè mi presentano una cosa del genere, io davvero proprio non ce la faccio. Anche adesso, anche se uno vuole un semplice gin tonic, magari lo prendi con il gin buono, con la tonica,
ma poi per esempio io parlando di whisky, proprio il Jack Daniels mi fa veramente schifo, non ce la faccio proprio. Quello al miele, quello al miele è già più buono.
Io devo dire nessuno dei due.
Allora, poi comunque chiedono dalla chat come si chiama. Chiedono come si chiama il whisky, quello là della mela verde.
Ah, si chiama Hakushu. Te lo scrivo in chat, Bruna, perché sennò non ce la faremo mai. Vi racconto questa curiosità su Jack Daniels, perché Jack Daniels, che come tipologia non ricade proprio nei bourbon, loro si sono inventati la loro categoria di Tennessee Whiskey, ok? Allora, a un certo punto, praticamente come tutte le grandi aziende con un potere economico bestiale, a un certo punto loro hanno detto, noi le nostre regole ce le facciamo da soli, e in Tennessee ha detto, del whisky si fa come diciamo noi. Hanno cominciato quindi praticamente questa loro crociata, che il whisky doveva essere fatto come dicevano loro. Si era opposto, credo, un signore che comunque distillava già da tanti anni prima di loro, che poi ha fatto causa. E gli fanno ancora fare il whisky come vuole lui, e lo può chiamare anche Tennessee Whisky, però tendenzialmente... hanno imposto questa cosa, che è la filtrazione su carboni attivi, che è un po' una cagata. Che cosa serve a un'azienda come dire? Daniels? Praticamente loro il loro distillato lo vanno a filtrare su carboni attivi, perché è un distillato talmente di merda che lo passano sui carboni attivi, così ottengono un distillato più pulito, capito? Perché comunque una distillazione molto industriale, una distillazione che gli esce fuori un po' sporca, perché tendenzialmente il bourbon si distilla, il whisky americano si distilla una volta, in Scozia lo distillano due volte e in Irlanda tre volte come tradizione. Anche una delle differenze,
chissà perché siccome... i whisky irlandesi sono più buoni,
sono molto morbidi, perché comunque è un distillato finale che che si è pulito con tre distillazioni tanto. Logicamente distillare tante volte non vuol dire per forza essere migliori, perché poi anche distillando tante volte si perdono anche certi sentori, che, capito, lì è un bilancio.
Più distilli, che magari sono dei sentori che sostituisci con altri, perché per esempio negli irlandesi sento dei sentori, soprattutto spingono molto su la torbatura, l'essere quel sapore proprio di affumicato, che quando
alcuni sì, tipo il Connemara, ci sono diversi, certo, irlandesi che hanno così. Però se tu vuoi andare proprio sul vero affumicato, il mondo dell'affumicato in assoluto è l'isola di Islay in Scozia, dove ci sono tutte le più grandi distillerie che producono il whisky utilizzando la torba. Che cos'è la torba? La torba è questo sedimento che hanno loro di migliaia di anni, che sta lì a sedimentarsi, che loro lo utilizzano in una certa fase della produzione. Quando la utilizzano? Praticamente la fase iniziale della produzione del whisky non è molto diversa dalla produzione della birra, ok? Perché bisogna maltare l'orzo.
I cereali sono quelli.
Esatto, si malta l'orzo e si va poi a farlo fermentare. Cosa significa maltare l'orzo? Significa farlo germinare quasi, fino ad arrivare quasi alla germinazione, il chicco, in modo che gli zuccheri che ci sono all'interno possano poi essere fermentati. Cosa fanno nell'isola di Islay? Come si ferma la germinazione? Si ferma con il calore. Loro scaldano questo orzo maltato utilizzando il fumo della torba. E quindi in quel momento lì arriva tutto l'affumicato.
È per quello che c'è quel sapore così, esatto, intenso, così, ok.
In questa fase qui. Poi dopo c'è la fermentazione, la distillazione, e quella è una cosa che rimane fino in fondo, fino ad arrivare praticamente alla botte e poi alla bottiglia. Quindi questo è il dettaglio che dà quel sapore di affumicato a questi whisky dell'isola di Islay, dove ci sono tra l'altro le
cuore
più importante del mondo. Un esempio è la Froy.
Ah, ce l'hai proprio.
Sì, certo.
Lagavulin, un esempio è Ardbeg.
Quello, il Lagavulin, devo dire, mi è sempre piaciuto tantissimo. È uno di quelli che quando vedi in un locale in cui magari ha pochi whisky, vado sul sicuro.
È una certezza. Lagavulin, Ardbeg, Kaolila, sono tutte queste distillerie, certo, qua, capito? Poi ci sono anche alcune molto meno mainstream, che io tra l'altro amo, come per esempio Kilcoman, c'è davvero, ci sono tante, Bannabane, Bruichladdich, sono tante distillerie diverse che producono prodotti, quasi tutti prodotti torbati, quindi che hanno questa caratteristica di affumicato, che è proprio caratteristica generalmente dei whisky delle isole, ok? In particolare dell'isola di Islay, ma anche per esempio Talisker ha questa caratteristica di affumicato, che è un'altra isola, oppure Jura, che è un'altra isola che sta un po' più sotto e produce questo whisky che si chiama proprio Jura, che ha questa caratteristica di affumicato. Quindi l'affumicato nel whisky deriva un po' da questa cosa qui, dall'utilizzo della torba durante questa fase di maltaggio, che è una curiosità interessante alla fine, sì, anche per capire, no? Io una volta in una live mi sono messo a spiegare la chimica del whisky, cioè ho fatto vedere le molecole che danno determinati sentori. Fatto proprio quasi una lezione di chimica.
Dopo sentirne parlare comunque parecchio, perché immagino che magari ne parlerai anche spesso sul tuo canale Twitch, immagino che dopo un po' la curiosità viene di capire un po' anche nel piccolo che cosa vada a succedere.
Che molecole ti danno quel settore lì, l'affumicato, tutta la componente fenolica, ma adesso non parliamo di chimica perché sennò vi sfinisco, raga, perché è il mio lavoro. Ho fatto comunque una piccola live su quella cosa lì che si chiama la chimica del whisky. Quella la ritrovate anche su YouTube, se per caso uno ha qualche curiosità. Ho utilizzato una grafica semplice che dove c'erano tutte queste molecole basilari, diciamo, che si ritrovano nel whisky, e ho spiegato in modo molto anche lì altrettanto semplice. Esatto, sì, abbastanza. Sì. Non servo dei rudimenti di chimica organica per capirlo, quello che ti spiego, ma cerco di dirti perché, insomma, funziona così il mondo dei sentori. Quindi questo essenzialmente è tutto il discorso dell'affumicato che volevate, no? Volevate capire un attimo come funziona.
Sì, è stato interessante, devo dire. E a questo punto ti chiederei i whisky, per tornare nel mondo dei whisky giapponesi. Ora, perché comunque questo fatto dell'affumicato, questo anzi, ti chiederei meglio, il sapore fulcro dei whisky giapponesi.
Anche lì, ragazzi,
diciamo che magari io mi aspetto, cioè ordinando un whisky giapponese io mi dovrei aspettare,
ordinando un whisky giapponese ti devi aspettare qualcosa che sia estremamente complesso ma equilibrato, cioè okay, non ci sarà mai quello sbilanciamento di affumicato che ci sono nei whisky di Islay, non ci sarà magari quell'eccessivo dolce che uno ritrova nei whisky dello Speyside scozzesi e nemmeno il dolce dei Bourbon, capito? Quello che di solito si trova in un buon whisky giapponese è davvero una cosa molto equilibrata e per questo sono anche molto difficili da capire come whisky, capito? Perché
certo, se sembrano qualcosa, banali forse.
Se c'è qualcosa che risalta molto è anche più facile sentirlo, anche per un neofita che magari non è abituato a fare una degustazione, eccetera. Mentre lì a volte bisogna mettersi un attimo a ragionare e a capire ma che cosa sto sentendo in questo whisky, ok? Poi ci sono dei whisky che comunque strizzano un po' l'occhio anche a quelli scozzesi, però in generale se io devo pensare a un whisky iconico, io per esempio penso ai Ibiki, penso a un blended e penso all'equilibrio, penso alla morbidezza, alla delicatezza, alla raffinatezza anche di una bevanda che nonostante abbia meno storia dei whisky scozzesi, dei whisky americani, dei whisky irlandesi, è arrivata prepotentemente sul mercato portando questo, portando qualcosa di diverso, portando qualcosa di davvero raffinato che anche nelle grandi kermesse del whisky hanno iniziato ad apprezzare da morire e che certo, oggi è diventata una realtà solida che si protegge anche con un disciplinare che per anni non avevano. E il problema qual è stato? Che quando è esplosa questa bolla giapponese c'è stato un sacco di contraffazione, perché se non c'è un modo per proteggere il marchio Japanese Whisky, certo, in Giappone poteva tranquillamente comprarsi una partita di whisky da qualsiasi paese che voleva, lo imbottigliava in Giappone e poi faceva uscire un prodotto che aveva nel marchio in etichetta Japanese
Whisky, usciva quasi nell'anarchia tra virgolette
giapponese dentro, capisci? Mm-hmm. E quella è poi diventata un po' una speculazione brutta e logicamente quelle aziende che ci hanno messo il cuore, che hanno lottato per far emergere quel prodotto fino a quasi rischiare il fallimento per poi tornare fuori prepotentemente con dei prodotti importanti, interessanti, hanno deciso di proteggersi e si sono dati un regolamento e questo è una grande cosa, anche se a volte quel regolamento va a penalizzare anche uno dei tuoi whisky, però così proteggi davvero
a un rigore. Ma a questo punto mi collego a qualcosa che hai detto, il come provarli, perché comunque anche nelle tue live immagino tu parli anche del come assaggiare whisky, perché è un qualcosa che forse è anche poco conosciuto.
Stai
magari
on fire oggi, allora. Stai a fare mille domande.
È il mio campo, mi spiace, è quello di cui sono interessato. E magari un neofita che non ne sa nulla, si vede arrivare il whisky con il classico bicchiere d'acqua e fa che ce devo fa?
Quindi questo è molto particolare come domanda, ragazzi, perché degustare whisky non è una cosa banale e lo potete degustare in tanti modi, anche il semplice modo di
iniziare l'acqua. Proprio base, cioè una persona che vuole iniziare a bere whisky, come gli consiglieresti di berlo?
Berlo con qualcuno che ne sa e te lo spiega, quella è la cosa migliore, perché riesci a farti capire un attimo che cosa hai in mano, che tipo di prodotto hai e anche che cosa devi sentire. Io comunque vi consiglio anche questo, cioè a volte è facile, non è un'autosuggestione, nel senso che